redigio.it e la storia continua. Cosa successe tanti anni fa in un paesino dove la sua collocazione geografica e caratteristiche del suo territorio si chiama Carpiano. Sono col maggiore Secchio, Felice Senna, medico condotto. Si raccomanda la ventilazione della chiesa appena sgombrata dal popolo. Chi ricorda i letti di una volta? Cavalletti di ferro, di legno che sostenevano delle tavole. Il paglione, come dice la parola, era un saccone riempito di paglia. Ma questa si schiacciava troppo presto e si triturava. Più consigliabile riempire il paglione col fogliame di grano turco. L'autunno, quando di spannocchiare, e si teneva da un anno all'altro. La pulizia della casa, scopandola ogni giorno, dare aria nelle stesse ore del mattino, togliere i pollai dalle stanze, i porcini, eccetera. Portare i polli in casa nelle cascine, di notte, lo abbiamo già visto anche noi, i maiali, veramente. La pulizia delle corti e contrade, ciascheduno davanti al proprio abitato, procurando che non s'arrestino alla lunga immondezza di ogni sorta. Cose che succedono ancora oggi in qualche paese, in qualche città. Non mangiare cose di grasso che di magro, che mandino un odore cattivo, come carni, pesci, salami, formaggio, stracchino, lardo, putrefatti e guasti. Della frutta mangiarne poca matura, rigettando i noccioli. Mangiare poco insalata, condita con poco aglio, non cocomeri, non remolaci. È molto antica la credenza sulle virtù disinfettanti dell'aglio e, come ognuno sa, parecchio è dura a morire. Polenta, pasta, pane o altro non prendere che non sia ben cotto e in non molta quantità, specialmente alla sera. Fagioli, erbioni e fave ben cotte e ben masticati e non raffreddati in caldai non istagnati. Gli erbioni, per chi non lo sapesse, sono i piselli. Acqua, berne non moltissima, se possibile corretta con qualche goccia di aceto. La gente di campagna sa benissimo che si usa ancora oggi l'aceto per acidulare l'acqua nel secchio, che si porta nei campi durante i lavori, per renderla dissetante e digeribile. E anche negli ospedali una volta si somministravano le limone citrica e cloridrica, ossia acqua acidulata, all'azione disinfettante di tali acidi, ma oggi non ci si crede più nessuno. Vino o buono e poco e non berne del tutto. Lasciare i liquori spiritosi, il mistrà, l'acquavite, gli amarati, a stomaco digiuno o al di più instillarne in poca quantità nell'acqua pura. Si crede inutile raccomandare ai signori fittaiuoli di tenere stagnati i caldai e di condire le minestre con un lardo sano e non con brodi di salami rancidi e guasti. Peggio poi dar questo da mangiare ai giornalieri. I legumi di mistura siano sani e ben cotti, e ben cotto il pane, e semmai io accordo portarsene del vino ai giornalieri, e che questo sia sano e piuttosto scarso e misto con acqua che puro e guasto. Questa del vitto che i fittabili davano ai braccianti giornalieri o ai famigli cosiddetti da giovane, cioè non accasati, era un'antica piaga delle nostre cascine nei bei tempi andati. Nelle case dei fittabili si teneva il basolone o cuoco da strapazzo, principalmente reputato a cucinare per il personale. Il calderone riceveva tutto, dal brodo di salame e grassi rancidi a certe frattaglie innominabili. Grossi mestoli di pomodoro e manciate di pepe davano colore e sapore a certe brodaglie adatte ai maiali. Colluvies porcorum, dalla bassa latinità il nome è passato direttamente al nostro dialetto, la corruvia di animai. In quanto al vino, poi, buono o cattivo che fosse, la mansione quotidiana di annacquarlo aspettava la fittavola, che non la cedeva a nessuno. Si interessano poi i venditori di commestibili, sia di grasso che di magro, nonché i venditori di vino, di non ismerciare niente che non sia particolarmente salubre. Così pure quelle caritatevoli persone solite a soccorrere la indigenza non somministreranno vivande che non siano perfettamente sane e non patite. Non dormire all'aperta o scoperto o a finestre aperte, perché l'aria di notte così sentita è sempre nocevole alla salute, tanto più ora. Osservato scrupolosamente quando viene detto si può essere sicuri di conservare la tanta preziosa salute, la quale perduta non si è certi di recuperare. Quando mai la disgrazia portasse di essere presi da dolori, vomito, convulsioni, il primo rimedio sia di far bere al malato caffè caldo leggero, acqua di camomilla o simile, e nel tempo stesso il malato fosse sorpreso da freddo, si procuri di riscaldarlo allo stomaco, alla testa, alle braccia, alle gambe, con panni o stracci caldi replicati, finché, chiamato il medico, prescriverà ciò che crederà del caso. E si fa memoria, infine, ai benestanti, per la moderazione in tutto, e a tutti, trovandosi in sudore, di schivare il fresco. Povero, il nostro medico condotto. Che cosa avrà pensato dentro di sé dei suoi saggi avvertimenti, allorché il colera colpì violentemente gli abitanti del borgo e dei paesi vicini? Come già si disse, i morti furono più di 250. Accanto all'opera altamente umanitaria dei medici di città e di campagna, si segnalò assai importante quella dei parroci che gareggiavano in pietà e carità, specialmente nei nostri paesi dove gli strati sociali erano più poveri e l'organizzazione sanitaria più primitiva. I vescovi furono assai solerti ad affiancare il potere civile nelle misure di propaganda e nel raccogliere mezzi finanziari per fronteggiare in qualche modo la terribile calamità. Si rinviene nell'archivio di Cerro una pastorale nell'agosto del vescovo di Pavia. Egli è disceso sul terreno della triste realtà e non parla più di peccatacci e di flagello di Dio. I poveri sacerdoti dovevano vincere la paura e avvicinare i colerosi per portare i conforti della religione. Ho messo ogni suono di campagna, di campana, il sacerdote, vestito con la sola cotta, stola e continenza, porterà la sacra pisside, assumendo due persone con lumi accesi nelle lanterne difese dall'aria e un altro che porti l'ombrello apposito, fasciati nella pubblica strada, lasciati nella pubblica strada quei devoti che per avventura avessero accompagnato il Santissimo. Entrerà nella camera dell'inferno solo il sacerdote, rimanendo presso la porta al di fuori uno dei compagni che risponde alle preghiere prescritte. Amministrato il viatico, purificata la pisside, bevuta o gittata nel fuoco l'acqua della purificazione, deporare le insegne sacerdotali e fatti estinguere i fumi degli accompagnanti, tornerà senza accompagnamento alla propria casa. C'era qualcosa di lugubre che caratterizzava queste funzioni religiose, altrimenti svolte con solennità e maggior decoro. Sul finire di agosto a Milano e in tutta la Lombardia il colera accennò a diminuire. Una grande esposizione di belle arti, prevista per l'agosto, già dell'anno prima, venne rimandata sine die. In ottobre non se ne segnalò più alcun caso, proprio quando il morbo cominciò a dilagare nel napoletano. La strage era sempre in crescendo, persino 300 casi nuovi ogni giorno, nonostante che le gazzette pubblicassero un comunicato di questo genere. D'ordine del ministro per l'interno, nell'ospedale di Santa Maria di Loreto adibito ai colerosi, sperimentasi su 37 di questi del vino con polvere di frutto di platani. 28 guariscono, 8 muoiono e uno continua a rimanere ammalato. E proseguono le esperienze nel reale albergo dei poveri e ai suoi privati infermi in città. www.redigio.it e la storia continua.